Benvenute e benvenuti a Mezz'ora d'aria. Consigli di sopravvivenza all'estate per genitori. Nel nostro paese ci sono moltissime cose sacre. La mamma, anche se non è vero, la pizza, questo è vero, e l'estate. Meglio dell'estate è sacro il calendario scolastico. Per i genitori il calendario scolastico è una sorta di monopoli, pieno di trabocchetti. Ci sono il Natale, la Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio e fin qua va ancora bene. Però è un monopolo dove peschi la carta imprevisti praticamente a ogni casella. Perché poi ci sono le malattie dei pargoli, lo sciopero, sacrosanto, ma pur sempre un imprevisto, le lezioni. E in Italia pare si possa votare solo nelle scuole, da nessun'altra parte. Nel resto del mondo non è così, ma noi invece ci teniamo le scuole chiuse un qualche giorno. E anche se a votare purtroppo pare che non ci vada praticamente più nessuno. A un certo punto di questo monopolo infernale però c'è una voragine, una gola profonda, un precipizio. Sono le vacanze estive, sono 3 mesi vuoti e voi ci state esattamente in mezzo. Sono caselle da riempire o con la fortuna di nonni disponibili, che è un altro sacro mito tutto italiano, oppure con un capitale da dissipare in centri estivi. Ma ancora non basta, perché è agosto il punto più basso della gola profonda. Esiste forse un mestiere che ci faccia restare a casa 3 mesi d'estate? No, non esiste. Ma è mai esistita una qualche volontà di far qualcosa per cambiare la situazione? Nemmeno. Si era aperto un flebile spiraglio solo nel 2022, quando l'ex ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, dopo il secondo inverno di Covid, di DAD, di pandemia, di scuole chiuse, aveva timidamente proposto un piano estate per recuperare le ore perse durante l'inverno. Avrebbe potuto diventare il paladino, l'eroe dei genitori italiani, ma poi non se n'è fatto niente. E l'ultima parola sul calendario, in ogni caso, ce l'hanno le regioni. E ne approfitto per darvi una brutta notizia. Il calendario scolastico dovrebbe iniziare il 15 settembre, che però cade di venerdì. Allora, cosa è successo? In alcune regioni si sono già mossi per rimandare direttamente a lunedì e qui si va allegramente al 18 settembre. Anche in Toscana se ne sono parecchio lamentati e mi ha fatto un po', diciamo, sorridere, anche perché per arrabbiarsi davvero fa troppo caldo, è la motivazione data dai consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d'Italia. Ve la leggo. Vogliamo che la regione preveda che, qualora il 15 settembre di ciascun anno scolastico cada venerdì, sabato in un giorno festivo, l'inizio delle lezioni venga posticipato a lunedì. Perché? Consentirebbe alle famiglie di usufruire di un fine settimana di vacanze in più e di fatto allungare le vacanze estive con conseguenti effetti positivi per tutto il mondo del turismo, soprattutto per il settore balneare e turismo verde della nostra montagna. Ma ora mi chiedo, e lo chiedo anche voi, ma chi il 18 settembre ha ancora i soldi per andare in vacanza con la famiglia? Beati, beati, beati loro.
Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, 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 pompa.
Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi riparti.
salirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto stagliato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima m'hai lasciato. E resto qui, distrutto, disperato ancora un po'. Prima o poi ripartirò e salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo. Piano piano dalla base tra le rose lentamente risalire. E prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole.
Genitori, genetrici e affini che sopravvivono all'estate, ricordate che sull'immutabilità del calendario scolastico non potrete farci nulla, né ora né mai. Di cambiarlo, quando avete ancora i figli a scuola, ci sono praticamente le stesse probabilità di vedere legalizzata la cannabis fino a che vi fate ancora le canne. Quindi, insomma, rassegnatevi. E quindi per voi, care mamme, cari babbi, cari papà, che avete degli stipendi normali e magari siete anche così coraggiosi e impavidi da vivere a Milano, non ci sono risposte né soluzioni facili. La situazione difficile e la contingenza però vi permettono, oltre che di bere super alcolici la mattina presto senza il minimo senso di colpa, di sfogarvi con chi sta messo peggio di voi. E se voi siete in due, ritenetevi fortunati, perché c'è anche chi questo sbattone se lo fa da solo. Questa mattina abbiamo qui con noi Eleonora Voltolina, giornalista e imprenditrice sociale. Ha fondato la Repubblica degli Stagisti ed è Why Wait Agenda, dove si parla del fertility gap, che è la differenza tra i figli avuti e i figli desiderati. Eleonora pubblica sul quotidiano Domani un'inchiesta a puntate sostenuta dai lettori sul tema appunto della genitorialità, che è ampio e complicato. E una di queste puntate è stata dedicata proprio ai genitori single. Ne parliamo con lei. Buongiorno Eleonora.
Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, le famiglie monogenitore in Italia chi sono? Come se la passano? Se ne sa qualche cosa?
Allora, le famiglie monogenitore vengono in effetti monitorate dall'Istat, però è un grande guazzabuglio perché ci sono dentro tantissimi casi che sono in realtà molto diversi tra loro. Ci sono per esempio le persone divorziate, le persone separate, le persone vedove e anche le persone che fanno un figlio senza un partner. In particolare c'è un piccolo segmento che però sembra essere in grande aumento di donne che scelgono la maternità da single andando poi all'estero per fare le procedure di fecondazione assistita che qui in Italia sono proibite. E proprio a questo tema, come gentilmente dicevi tu nell'introduzione, è stata dedicata una delle puntate di questa grande inchiesta sul fare i figli per il quotidiano Domani. E da questa da questo approfondimento possiamo dire che i genitori single, siano madri o siano padri, comunque persone che hanno l'intera responsabilità di uno o più bambini, hanno certamente un appoggio in meno e molti grattacapi in più rispetto al tempo, rispetto ai soldi, rispetto a questo buco grande che si crea ogni volta che arriva l'estate, che in Italia dura addirittura 13 settimane senza scuola.
Perché ho guardato un pochettino come funziona nel resto dei paesi dell'Unione Europea, no? E allora, alunni danesi e italiani stanno 200 giorni sui banchi, e però la nostra nazione ha questo record di 13 settimane di vacanze estive. Per i francesi sono la metà, Gran Bretagna e Germania invece sono, diciamo, le più stacanoviste, perché hanno riposo di 45 giorni. E tu, Eleonora, vivi in Svizzera, giusto? Come funziona?
Esatto, io mi sono trasferita in Svizzera da circa 4 anni, 3 anni e mezzo, e sono proprio una cittadina AIRE. Ho una bambina di 10 anni, quindi ho vissuto tutta la prima parte, asilo nido, scuola materna e primi anni di elementari in Italia a Milano, e poi mi sono trasferita qui con la mia famiglia e quindi abbiamo scoperto il sistema svizzero di educazione nella Svizzera francofona. In effetti, come dici tu, noi adesso stiamo anche noi in vacanza, anche la nostra bambina è a casa da scuola, ma lo sarà solo per 7 settimane anziché le 13 italiane. In realtà è giusto quello che tu hai fatto come ricerca, cioè il numero di giorni di scuola in realtà in quasi tutta Europa non cambia di tanto, però cambia la dislocazione delle settimane, dei giorni di vacanza, per cui diciamo che l'Italia è un po' un unicum perché ha questo monolite di 3 mesi, quasi, diciamo 2 mesi abbondanti, in cui anzi forse proprio 3 in alcuni casi, in cui il bambino non ha scuola, e però i genitori hanno, se sono dipendenti, circa 3-4 settimane di vacanza, ma dirla, a volte sono anche solo 2 le settimane che l'azienda concede consecutive di estate, e quindi ci si trova, anche quando si è in 2, a dover fare una sorta di Tetris per gestire i bambini. Magari addirittura ci sono coppie che prendono anche le ferie separati, quindi rinunciando a passare le vacanze insieme come coppia pur di coprire periodi più lunghi di poter gestire i propri figli in vacanza. Oppure c'è il grande capitolo dei campus estivi, che però, come sappiamo, sono anche molto costosi, quindi incidono non poco sul bilancio familiare. E poi c'è sempre la sponda dei nonni, ma non tutti hanno dei nonni vivi, non tutti hanno dei nonni disponibili a prendersi cura dei figli, in salute, sufficientemente ancora giovani e in forze per poter gestire un bambino in spiaggia o in montagna. Comunque un bambino è anche molto impegnativo da gestire, anche fisicamente a volte, e quindi noi ci troviamo di fronte a questo, a queste 12-13 settimane che sono veramente un blocco che mette in difficoltà tante famiglie. A maggior ragione le famiglie dove l'adulto è uno solo. Allora lì veramente c'è un dimezzamento di forze, di capacità economica, anche se è vero che poi i genitori singoli, io ho parlato con delle associazioni, con delle persone che hanno questo tipo di esperienza, e anche con degli psicologi che si occupano molto del tema della monogenitorialità, ed è venuto fuori che emergono delle risorse inaspettate nelle persone, e anche queste persone sono anche in grado di creare delle reti alternative, quindi anche di accordarsi, di sostenersi anche a vicenda, in modo da creare una sorta di nucleo esterno alla famiglia che però poi possa fungere, no? da supporto. Quello che invece quando i genitori sono due si cerca di fare, diciamo, stando dentro il proprio nucleo, ma con grande fatica.
Quindi, insomma, dai genitori single possiamo imparare ad allargare il nucleo.
Questa è certamente una strategia, tanto è vero che anche per i costi che ci sono, specialmente in città come Milano, per quanto riguarda la cura dei bambini, oppure i posti molto scarsi che ci sono nelle strutture di cura dell'infanzia, si sente sempre più spesso di famiglie che cercano dei modi per condividere le tate. In Francia, per esempio, esistono gli asili di condominio, in Inghilterra e anche qui in Svizzera esistono le mamme di giorno, cioè c'era stato anche un progetto pilota del Comune di Milano che non so se esista ancora. Sono donne che di solito hanno uno o più figli e che aprono la loro casa per tenere anche bambini degli altri, quindi fanno dei micro nidi o delle micro scuole materne all'interno delle loro case. Però bisogna anche dire che questo tema d'estate non regge, perché poi l'estate è proprio il momento in cui è più difficile davvero trovare una soluzione buona per i propri figli, anche perché se pensiamo che nelle città come Milano fa molto caldo, bisogna anche trovare delle soluzioni che permettano delle attività adatte a dei bambini. Ecco perché è veramente un grattacapo quello di risolvere il rebus dell'estate dei bambini, che questo certamente non aiuta quando mi metto il cappello di creatrice di The YWET Agenda e dico che certamente la mancanza di servizi estivi e questo monolite delle 13 settimane non aiuta alle persone a fare il salto, diciamo, il salto mortale di scegliere di fare un figlio o di fare un figlio in più.
Chiarissimo, chiarissimo. Bisogna essere creativi e anche molto coraggiosi. Grazie, Leonora.
Grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.
La Baranza è una danza che di origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se per fosse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, vi suggerisco un cambio di residenza. Poi ci vuole solo un poco di pazienza, qualche mese già nessuno nota più l'assenza, la panacea di tutti i mali e la distanza, e poi ci si consola con la Baranza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza. Così da Genova puoi scendere a Cosenza, come da Brindisi salire su Brianza, uno di Cogna andrà a Tolmina in prima istanza, uno di Trapani forse Provenza. No, 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 non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza. Ci sono regole precise in latitanza e per resistere c'è la Baranza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza.
Te mi ami, quando ti allontani, per prima cosa mi richiami, in ogni caso molto meglio se rimani, a domani. Che ci tieni, pure se non vieni, in ogni caso mi appartieni, e che ti manco più dell'aria che respiri, più di prima, più di ieri.
La titola di tu, la titola.
chiedono dove dov'è, ma non mi trovano, ma sai che c'è, che sto benissimo, intanto che sto a piede libero, poi perché ritornare da lei, quando per lei è sempre stato meglio senza di me. Non riusciranno a prendermi, io resto.
Che se vai da cura la vita sa, con prudenza e eleganza di condurre con un movimento che fa.
Se io abito l'abito, mi affaccio nell'ecce, se non sai dove abito, se non entro nel merito, se non vado a scapito, se gli stessi consigli, siamo uomini liberi, siamo uomini liberi, stiamo comodi, comodi sulle spoglie di Rimini, sulle spiagge di Rimini, sull'attolo di Bimini, la viviamo da anni, siamo i soli degli anni.
Mezz'ora d'aria per tutta l'estate, la domenica mattina dalle 10 alle 10 e mezza, per sentirsi meno soli e soprattutto per sfangare l'estate con i pargoli. Ci siamo rattristati prendendo piena consapevolezza, primo, del calendario scolastico, sacro e immutabile, non cambierà mai, non pensateci nemmeno, e secondo, del fatto che nel resto del mondo fanno meglio di noi, ma a noi questo non interessa assolutamente niente. Però cerchiamo di concludere la puntata in bellezza con una spinta, diciamo, ottimista, con una punta di speranza, e sentiamo una mamma milanese, Doc, che i pargoli li porta in vacanza da sola da anni. Ciao Martina, benvenuta, bravissima, un applauso prima di tutto.
Ciao, buongiorno.
Allora Martina, dalla tua esperienza, due bimbi maschi, grandicelli, tre consigli per sopravvivere alle vacanze da mamma single.
Alle vacanze. Allora, la prima, il primo consiglio è chiaramente si allentano tutte le regole stringenti che durante l'anno uno non può permettersi di sgarrare. Quindi la prima è che i compiti non si fanno, i compiti assolutamente non vogliamo questa rottura, questo spunto di stress che abbiamo avuto per tutto l'anno e non vogliamo neanche trasmetterla ai figli. La seconda è che non si rispettano neanche le regole del dormire, quindi si va a letto tardi, quindi anche se il giorno dopo poi sono rincoglioniti, non importa.
E la terza, perché si svegliano anche tardi a quel punto.
Eh beh, certo, sì. E la terza è che si sta fuori il più possibile, quindi non ci sono problemi, c'è luce fino a tardi e quindi si sta fuori il più possibile, non importa se si stancano, non importa se non hanno voglia, finché c'è luce si sta fuori.
E dove si portano? Scelte particolari oppure un po' quel che offre la vita si prende via?
Quello che ha voglia il genitore, e quindi non importa, nel senso, per quanto chiaramente si mettono, bisogna tener conto anche delle loro esigenze, ma se io ho voglia di andare in una cala sotto al sole, vieni con me e basta.
Quindi insomma, basta compiti, basta dormire, basta regole, basta stress e divertirsi insieme e anche fare un po' di fatica male non gli farà, giusto? Questa è la ricetta.
No, ecco, sì, su questo sono completamente d'accordo, la fatica è formativa molto più dei compiti.
Allora, grazie Martina, grazie mille, ti salutiamo,
grazie,
ciao.
Grazie a voi.
E quindi al grido di niente pietà per questi bambini e bambine che ci devono seguire dappertutto, anche nelle calette assolate, vi saluto e ci sentiamo domenica prossima. Ciao!